Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il dodicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica. Siamo nel corso del primo periodo dell'età moderna e, come sapete, per la precisione ci troviamo nella seconda metà del Cinquecento. Stiamo viaggiando in compagnia di Michel de Montaigne, che è vissuto tra il 1533 e il 1592. Ormai tutte e tutti voi sapete che Michel de Montaigne è l'autore dei Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera che è stata pubblicata per la prima volta nel 1580 e dopo cinque ristampe è stata ripubblicata, notevolmente ampliata dall'autore, nel 1588. Ci siamo soffermati a lungo per quattro mesi su una serie di temi che l'autore dei Saggi propone sotto forma di riflessioni, a volte sagge, a volte complesse, a volte ironiche, a volte contraddittorie, a volte paradossali, con l'obiettivo didattico che si possano acquisire alcuni strumenti, alcune chiavi per rendere possibile la lettura di qualche pagina, quattro pagine al giorno, del testo di quest'opera, seguendo il metodo del leggere multum che voi conoscete, che è il più efficace per affrontare la lettura di un'opera di questo tipo, per entrare in quello che è il respiro della scrittura di Montaigne. Sappiamo che Michel de Montaigne nell'estate del 1580, quando ha 47 anni, si mette in viaggio sia per lenire le sue sofferenze date dal mal della pietra, no? I calcoli renali, una malattia che allora costringeva chi se lo poteva permettere a frequentare assiduamente le stazioni termali sparse per il territorio europeo, e sia per vedere il mondo, o almeno una certa parte del continente europeo. Il viaggio di Montaigne, che lo porta in Germania, in Svizzera e in Italia fino a Roma, dura, come abbiamo detto la volta scorsa, e dura 17 mesi, cioè quasi un anno e mezzo, fino al novembre del 1581. E sappiamo che nel suo bagaglio c'è un bauletto, al quale Montaigne tiene particolarmente, che contiene, oltre a una piccola biblioteca, si porta anche da leggere, come facciamo noi quando andiamo in giro. Allora era molto più complicato portarsi da leggere per il peso dei libri, ma tutto l'occorrente per scrivere. E le sue annotazioni di viaggio, che come sapete sono state scoperte solo due secoli dopo, nel 1772 all'interno di un baule nel suo castello, sono state raccolte in un volume intitolato Diario del viaggio in Italia attraverso la Svizzera e la Germania, pubblicato nel 1774. Qui lo trovate in italiano stampato con il titolo di Viaggio in Montaigne, Viaggio in Italia, della Burr, ultimamente, nel 2008 la Burr ha fatto una ristampa di questo testo. Ora, questa sera torniamo quindi sul diario di viaggio di Montaigne, la cui scrittura, come abbiamo detto la scorsa settimana, non prevede ampollose descrizioni né di carattere artistico né di stampo naturalistico. Una mancanza che ha provocato la delusione dei lettori romantici, no? Come abbiamo detto, che si aspettavano da Montaigne arte e natura. Ma si basa principalmente sui dettagli, e anche questo fatto, come abbiamo detto la volta scorsa, rende Montaigne un autore moderno, indipendentemente dal suo volere. Lui non avrebbe accettato di essere definito così, lo rende moderno perché, come affermano gli storici novecenteschi, cosiddetti annales, sono soprattutto i dettagli che fanno la storia. E guardate, Montaigne si domanderebbe, oggi si farebbe molte domande, lascerebbe annotate nei saggi. Noi dobbiamo prendere spunto da quello che è il meccanismo della sua riflessione. Cioè Montaigne oggi si domanderebbe quali sono i dettagli con i quali noi fra qualche anno scriveremo, per esempio, la storia delle migrazioni di questo periodo, cioè un fenomeno epocale da sempre, che guardate nessun condottiero è riuscito e riuscirà mai a fermare, perché il fenomeno va governato in tutti i suoi aspetti, non si tratta di bloccare qualche cosa che non si può bloccare, si tratta di governare qualche cosa ad ampio spettro, quindi aprendo una discussione molto ampia e prendendo dei provvedimenti precisi. Ora Montaigne, curioso com'è, sarebbe interessato a riflettere, guardate, sugli oggetti trovati sui corpi di due minori non accompagnati, li chiamiamo così, no? Cioè tra le centinaia di cadaveri ripescati in mare, sui quali si cercano dettagli per dare a ciascuno, come ci dice il medico di Lampedusa, una vaga identità, perlomeno, a questi. Ebbene, uno di questi ragazzini aveva in tasca la tessera della sua biblioteca scolastica. L'altro aveva cucita nella fodera della giacchetta la propria pagella. Una bella pagella. Quindi, due nostri compagni di scuola. Dico questo con tutto il cinismo che riesco a produrre, perché volendo sono molto più cinico di certi governanti contemporanei, quindi per non impietosire nessuno. Mentre tra le righe dei saggi ascolto Montaigne che, dopo aver ipotizzato che sono i dettagli che fanno la storia, formula una domanda di natura politica dalla quale devono derivare poi i provvedimenti pratici e amministrativi. Sono questi, domanda Montaigne, i dettagli, una tessera della biblioteca, una pagella, sono questi i dettagli con i quali domani scriverete la storia? Potrebbe anche finire qui l'itinerario di questa sera. Ma no, andiamo avanti, no? Ebbene, prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera, seguendo Montaigne a Venezia, a Roma e a Ferrara. Guardate sul punto 1 del repertorio. Venezia è una delle prime città di rilievo che Montaigne, insieme alla sua compagnia, visita in Italia. E a proposito scrive come se fosse rimasto un po' deluso, no? E dando un giudizio di straordinaria attualità che è proprio così che se l'era immaginata, bellissima certamente, però come una destinazione troppo turistica, scrive Montaigne. Di Mario Montaigne scopre nel corso del suo viaggio in Italia di essere attratto da luoghi meno noti ma non meno affascinanti. Dice, vabbè, Venezia, ma la immaginavo proprio, l'ho vista nei dipinti, l'ho vista nei... quindi, vabbè, cosa devo dire? No, beh, che tanto bella è. Ma mi interessano altri dettagli che forse non conoscevo, cioè situazioni che non conoscevo, perché questa... cioè, poi c'è pieno di turisti, c'è qui una noce, ma non per questo si mette ad esplorare Venezia con meno interesse, sì, è incuriosito dalla sua bizzarra geografia, dalla popolazione cosmopolita che la abita, c'è gente di tutte le nazioni, di che sta a Venezia, no? Nessuno rimanda via dal nord-est, anzi, dal suo status di repubblica indipendente, ma come risulta dal diario di viaggio, ciò che impressiona maggiormente Montaigne a Venezia e che viene considerato un dettaglio di rilievo è, scrive, l'alta condizione e il lusso che caratterizza in questa città lo stile di vita delle cortigiane, apertamente mantenute dai nobili e rispettate da tutti, aperta parentesi, anche dagli ecclesiastici, chiusa parentesi. E sono lusingato di aver avuto l'opportunità di incontrarne una tra le più celebri, Veronica Franco, c'è sempre una Veronica, Veronica Franco, che era recentemente scampata, scrive Montaigne alludendo ironicamente alle conoscenze che la signora aveva in campo ecclesiastico, aveva delle raccomandazioni, scampata al tribunale dell'Inquisizione e che aveva pure pubblicato un epistolario intitolato Lettere familiari a diversi. È un bello strumento di difesa, usa la signora, le lettere dei suoi clienti, tutti i tipi, ecclesiastici e no, per cui attenzione che vi pubblico le lettere. Bellissime queste considerazioni, sono divertentissime, no? Ma, e che aveva pubblicato un epistolario intitolato Lettere familiari a diversi, di cui me ne regalò una copia ed io ebbi la soddisfazione di contraccambiare donandone il mio libro, che accorse con grande piacere, perché le cortigiane leggevano, scrivevano, discutevano, aprivano un salotto, quindi inoltre Montaigne scrive nel suo diario di viaggio, questo a Venezia è la cosa che lo colpisce di più, è questa, nel suo diario di viaggio, di aver provato poi una fortissima emozione nel percorrere gli ultimi chilometri della strada, la via Francigena, che il 3 novembre 1580 lo sta portando a Roma, verso la città eterna. Anche se, scrive, la strada non prometteva nulla di buono perché era piena di tossi e di buche. Quindi se oggi passasse di lì, direbbe, ma è cambiato poco, quindi sono passati 500 anni, no? Poi però Montaigne ci informa che l'emozione gli era subito passata e riportando una serie di dettagli molto interessanti scrive, appena arrivato con i miei compagni di viaggio alle porte dell'abitato, nonostante provassi commozione alla vista dei primi ruderi della città eterna, l'emozione in me è subito scemata a causa dell'impatto con la burocrazia romana. Dei miei bagagli è stata ispezionata fin la più insignificante minuzia. I funzionari hanno prestato particolare attenzione alla collezione di libri che portavo con me. Capisco che questa è la città del Papa e i crimini di pensiero vengono presi sul serio, scrive ironicamente Montaigne. Mi hanno confiscato un libro di preghiere solo perché era stato pubblicato a Parigi invece che a Roma e alcune opere teologiche che avevo acquistato in Germania. In definitiva fui lieto di non aver portato con me nulla di più compromettente perché, non aspettandomi una perquisizione così rigorosa, avrei benissimo potuto avere dei libri veramente eretici, data la mia curiosità. I funzionari, scrive Montaigne, hanno requisito anche una copia del mio libro, dei saggi, e l'hanno tenuta per 4 mesi. Mi è stata restituita solo a marzo, con una serie di consigli per migliorare il testo. No, attenzione, perché noi stiamo sempre dalla parte contraria dell'Inquisizione, però questi non erano mica degli stupidi. Questi sono letti tutti i saggi di Montaigne, sottolineando quello che non andava bene, quindi cioè, non è che sparavano su Twitter nella notte, facevano, no, poi noi, va bene, ci collochiamo da una parte, però dico, era una censura molto attenta, no? Che non faceva per bene, faceva le cose. Ora, e Montaigne rimane colpito da questo fatto e l'hanno tenuta solo a marzo con una serie di consigli per migliorare il testo. La parola fortuna era stata ripetutamente sottolineata e il funzionario ecclesiastico ha obiettato che o andava abolita o in alcuni casi specifici andava sostituita con il termine provvidenza, ma poi fu pago delle spiegazioni da me fornite, perché Montaigne molto abilmente non ci viene a fare l'eroe e quindi evidentemente cerca di oliare sempre le situazioni. E ovviamente Montaigne non ha mai cancellato dai saggi la parola fortuna, che richiama la cultura classica, né l'ha sostituita con il termine provvidenza. Ma Montaigne non ha mai osato sfidare l'Inquisizione e non ha mai pensato di scontrarsi direttamente con la Chiesa, anzi si è sempre comportato in modo tale che questo non avvenisse, come invece contrariamente hanno fatto gli eroi della generazione precedente, Giordano Bruno, Fra Tommaso Campanella, Galileo Galilei, no, i quali invece si scontrano. Il rapporto tra Montaigne e Roma, come abbiamo visto, è partito male. Lui ha avuto subito l'impressione di essere capitato in una città intollerante, ma tuttavia ha cercato di prendere la cosa con il realismo tipico del suo carattere. Era comunque arrivato lì, nell'urbe dei Cesari e nella città eterna sede del papato, e sapeva che, attenzione, lui è andato a Roma per un motivo preciso, per un motivo di vanità. Sapeva che essere romani voleva dire essere cittadini del mondo, no? No, non tifosi della Roma, tifosi della Lazio, chiusi in questa dinamica, ma cittadini del mondo. Cioè, e Montaigne aspirava a questa qualifica, cioè Montaigne voleva essere cittadino del mondo e di conseguenza si è mosso per ottenere la cittadinanza romana, un onore che gli è stato concesso verso la fine del suo soggiorno di 4 mesi e mezzo a Roma. Questa concessione lo ha reso talmente felice che ha trascritto per intero il documento che gli attribuisce la cittadinanza romana, nel capitolo 9 del libro terzo dei Saggi, intitolato Della vanità. Montaigne è consapevole che la sua volontà di diventare cittadino romano è una vanità e in proposito scrive: la cittadinanza romana è un titolo che serve a niente, eppure ho provato molto piacere nel riceverlo perché questo fatto ha saziato la mia vanità. Un'altra esperienza che lo ha affascinato è stata quella di poter visitare la Biblioteca Vaticana. Bisognava essere raccomandati, accompagnato dall'ambasciatore francese, e di avere il privilegio riservato a pochi di vedere con i propri occhi gli antichi manoscritti delle opere dei suoi maestri, in particolare di Seneca e di Plutarco. Lì c'erano le trascrizioni più antiche di questi, cioè ci sono ancora. E Montaigne a Roma è stato anche ricevuto dall'ottuagenario Papa Gregorio XIII, che abbiamo già incontrato in altre occasioni. Gregorio XIII è Ugo Boncompagni, Papa dal 1572, nato a Bologna, un bolognese, nato nel 1502, morto nel 1585. E il resoconto dell'udienza papale al diario di Montaigne contiene aspetti esilaranti. Insieme a uno dei miei giovani accompagnatori, scrive Montaigne, siamo entrati nella camera in cui sedeva il pontefice. Ci siamo inginocchiati per ricevere la benedizione. Abbiamo rasentato la parete per qualche metro, poi abbiamo proceduto verso di lui e circa metà strada, quando ci ha meglio individuati, ci siamo fermati per ricevere un'altra benedizione. Poi ci siamo inginocchiati ai suoi piedi su un tappeto di velluto accanto all'ambasciatore francese che era venuto a presentarci come suoi connazionali. Anche l'ambasciatore si è inchinato per spostare la veste del Papa, scoprendo il suo piede destro, calzato da una pantofola rossa con una croce bianca ricamata sopra, e quindi ci siamo inchinati uno alla volta per baciargli il piede. E ho potuto notare, scrive Montaigne, amante dei dettagli, che il Papa ha alzato un po' le dita per facilitarci le cose, e dopo questa liturgia, che devo definire quasi erotica, scrive Montaigne, mettendo tra parentesi la sua consueta ironia, l'ambasciatore ricoprì nuovamente il piede papale e si alzò in piedi per presentarci al pontefice. Il Papa ci benedisse, pronunciò alcune parole, esortandomi a proseguire nella mia devozione alla Chiesa. E qui dobbiamo immaginarci Montaigne che ride sotto i baffi. E poi si alzò in piedi per congedarci. E noi allora abbiamo ripercorso i nostri passi senza mai voltarci, inchinandoci altre due volte per la benedizione. Alla fine siamo usciti dalla camera e il rituale si è concluso. Più tardi, aggiunge Montaigne, ho pensato che il Papa aveva parlato in dialetto bolognese, il peggiore d'Italia. Vedete, Montaigne sta molto attento anche a come si parla l'italiano. E dà un giudizio, qui dà un giudizio. Devo ancora dire che il pontefice mi è apparso come un bellissimo vecchio di media statura ed eretto, con il viso pieno di maestà, con una lunga barba bianca d'età di quasi 80 anni, ma tuttavia sanissimo e vigoroso, quanto si può desiderare. Qui si capisce che Montaigne lo sta invidiando, cioè lui è molto più giovane ma è già pieno d'acciacchi, e lui fa l'elenco degli acciacchi, dei malanni che non ha il Papa ma che ha lui, no? Senza gotta, senza disturbi intestinali, senza mal di stomaco e senza nessuna infermità, a differenza sua che queste malattie ce le ha tutte. Inoltre devo dire che aveva un'aura realmente divina e appariva dolce di natura, poco curante delle cose di questo mondo, aperta parentesi, una qualità più o meno divina, a seconda dei punti di vista, aggiunge Montaigne ironicamente tra parentesi. A prescindere dal suo aspetto, e a questo punto, la scrittura di Montaigne si fa sferzante, si capisce perché per prudenza non ha fatto mai stampare il suo diario di viaggio, perché ci sono certe affermazioni particolarmente pericolose, e lui si fida. Comunque questo pontefice, scrive Montaigne, rimaneva sempre la stessa perfida persona che aveva fatto coniare medaglie e commissionare dipinti per celebrare la notte di San Bartolomeo. Avete presente la notte di San Bartolomeo? Succede una tragedia, è una notte di sangue. Cioè, con queste parole Montaigne rinfaccia a Gregorio XIII di avere perfidamente gioito, cioè di aver cantato il Te Deum, celebrato funzioni di ringraziamento, allestito luminarie, fatto coniare medaglie, commissionare dipinti, quando è giunta a Roma la notizia che a Parigi, la notte tra il 23 e il 24 agosto 1572, la notte appunto di San Bartolomeo, su ordine del re Carlo IX e della regina madre Caterina de' Medici, sono stati massacrati per rappresaglia circa 3.000 protestanti. Ora, Montaigne, così come farà Giordano Bruno intervenendo però pubblicamente, perché Giordano Bruno sembra non aver paura di niente, di nessuno, pensa in privato, lasciando ai posteri in eredità il suo pensiero, che queste manifestazioni papali di giubilo per un massacro, bagatelle per un massacro, cioè non possono essere approvate, e ritiene incomprensibile che ai vertici della Chiesa si manifesti uno zelo sanguinario contro i seguaci della Riforma, che sono pur sempre cristiani anche loro. Ora, a questo proposito, come abbiamo già consigliato nel nono itinerario di questo percorso, se non lo avete ancora fatto, ebbene, leggete, mettetelo in... conto, leggete il romanzo intitolato La regina Margot, scritto da Alessandro Dumas Père con la collaborazione di Auguste Mocquet nel 1845. Guardate, gli avvenimenti vengono trasfigurati dagli scrittori, ma la lettura ci fa immergere nel clima della Parigi cinquecentesca al tempo di Michel de Montaigne. Si parla di questi avvenimenti, vengono trasfigurati alla Dumas come al solito, ma è molto interessante perché noi finiamo dentro, no, in questo repertorio ci porta dentro sulla strada di una, di un grande racconto che naturalmente è anche enfatico, perché si sa, no, la scrittura di Dumas e dei suoi negri, così si chiamavano quelli che collaboravano con noi, molto, molto senza nessun tipo di preoccupazione, in modo benevolo. A Ferrara poi Montaigne vive l'esperienza emotiva più forte del suo viaggio. E guardate sul punto 2 del repertorio. A Ferrara scende Montaigne, visita il manicomio, come sapete, c'era un'aspettativa, Torquato Tasso, e scrive: questo è stato il momento più emozionante del mio viaggio e non sono in grado di aggiungere altre parole quando ripenso a questa esperienza, perché il mio cuore si riempie di tristezza e il mio volto di lacrime. Montaigne considera Torquato Tasso il più importante poeta del suo tempo, conosce le sue opere e nei saggi cita tanto La Minta e più volte cita La Gerusalemme liberata. Montaigne capisce che Tasso è il più importante interprete, e difatti lo è, della cosiddetta crisi del tardo rinascimento, quando al posto del trionfalismo prende campo l'inquietudine, generata in particolare dalla forte conflittualità provocata dalla spaccatura del cristianesimo in cattolico e protestante. Guardate, attenzione, per quanto riguarda la Gerusalemme liberata, guardate che il tema dell'essere infedeli nella poetica di Tasso riguarda, è una metafora, per quello che Tasso ha paura del Santo Ufficio, che si legano, perché si legano chiaramente queste metafore, anche se lui non le esprime, no? Ma evidentemente gli infedeli sarebbero i musulmani, ma in realtà lui fa una critica feroce al fatto che l'essere infedeli riguarda soprattutto il fatto tragico che sono i cristiani, spada alla mano, a rinfacciarsi l'infedeltà tra loro, tra cattolici e protestanti. Questo è lo scandalo, no? Molto più di quanto lo facciano cristiani e musulmani, no? Musulmani sì, sono gli infedeli, ma con loro le due superpotenze, Venezia e soprattutto Genova, ad un certo punto, nel mar di Levante, tessero dei commerci e dei rapporti con i musulmani è tutto commerciale. E quando vengono interpellati dicono sì, gli infedeli, poi però importa assai, cioè allora importa giustamente commerciare con costoro e mettere in atto tutta una serie di situazioni virtuose per l'economia. Cioè una spaccatura invece Tasso mette in evidenza, quella tra i cristiani, che ha allontanato le nazioni dell'Europa settentrionale dalla Roma papale, generando all'interno di molti stati sanguinose guerre civili. Ora, l'inquietudine tardo rinascimentale si è poi acuita anche a causa delle risoluzioni particolarmente restrittive contenute, come abbiamo visto, nei decreti del Concilio di Trento, che ha avviato la cosiddetta Controriforma, sulla realizzazione della quale vigilano con solerzia i tribunali dell'Inquisizione, che sono diventati un'istituzione capillare quasi che controlla tutto il sistema di pensiero, no? E quindi questo è il problema. Montaigne ci invita a domandarci chi è Torquato Tasso. Guardate, noi per ora noi non abbiamo né il tempo né lo spazio che possano permetterci di percorrere per intero la biografia molto variegata di questo personaggio, ma è un esercizio, guardate, che potete compiere facilmente per conto vostro. Adesso noi possiamo fare un primo passo dicendo che Torquato Tasso è nato a Sorrento l'11 marzo 1544, anche se non è un sorrentino, ed è il figlio terzogenito di un personaggio, di Bernardo Tasso, che è un letterato veneziano di antica nobiltà bergamasca. Guardate, Bernardo Tasso sta nella storia della letteratura, perché ha acquisito una certa fama, soprattutto componendo un poema cavalleresco intitolato Amadigi, cioè prendendo spunto da un famoso romanzo cavalleresco, guardate, uno di quelli che ha entusiasmato Don Chisciotte, lo troviamo nell'incipit di Don Chisciotte, intitolato Amadigi di Gaula, questo romanzo, composto da García Rodríguez de Montalvo nel 1508 a Saragozza. Guardate, volendo per curiosità in biblioteca, sull'enciclopedia di casa, navigando in rete, potete dare un'occhiata a queste opere, tanto ad Amadigi di Gaula del Montalvo e quanto all'Amadigi di Bernardo Tasso. Per curiosità potete andare, qui c'era da aprire delle parentesi notevoli, ma vabbè, noi dobbiamo un po' camminare su un sentiero, e quindi, però questi esercizi li avete qui, c'è un repertorio, potete quindi divertire, dare ricerche per tenere in funzione le azioni dell'apprendimento. Bernardo Tasso, che per la sua esperienza in campo diplomatico è stato assunto a servizio nel Regno di Napoli, che era compreso allora nella monarchia spagnola, a servizio del principe di Salerno, Ferrante Sanseverino, ed è per questo che Torquato nasce a Sorrento poi, mentre sua madre si chiama Porzia de Rossi, ed è una nobildonna napoletana, di origini pistoiesi però da parte paterna e di origine pisana da parte materna, quindi tanto c'ha in sé tutta una serie di componenti. Ora, con l'ausilio dell'enciclopedia, perché ce n'è una in tutte le case, oltre che la rete, a volte l'enciclopedia è lì, ma usatela, se no si impolvera. Navigando in rete potete leggere la travagliata biografia dal 1544 al 1595 di Torquato Tasso. Ci sono tutta una serie di notizie, potete leggere, l'enciclopedia tra l'altro fa delle sintesi, quindi anche per capire, per entrare in contatto col personaggio. Cioè noi adesso, noi incontriamo Torquato Tasso sulla scia dell'esperienza che ha fatto Montaigne, cioè in relazione a questo personaggio, quindi diremo delle cose significative in quest'ottica, che poi sono il punto strategico della vita di questo personaggio. E Montaigne si è soprattutto domandato quale importanza rivesta Torquato Tasso come poeta moderno, e dopo averlo incontrato nel manicomio di Sant'Anna a Ferrara, rilegge le sue opere per riflettere in modo più approfondito sulle sue idee morali ed estetiche. Cioè, Montaigne è rimasto vivamente impressionato dal colloquio che ha avuto col prigioniero che gli racconta la sua vita, e soprattutto gli parla lucidamente del dramma della sua detenzione in manicomio. Guardate, Montaigne scopre degli aspetti che non conosceva, rimane turbato e si riconosce in questo personaggio, nella sua inquieta sensibilità, nella sua tendenza all'introspezione. Un personaggio che oggi viene universalmente riconosciuto come uno dei più grandi poeti che siano mai esistiti, per la, soprattutto per la capacità che ha di creare musicalità con i suoi versi, tanto che ci sono tutta una serie di opere musicate, dei versi di Tasso, con grande facilità dagli autori, perché contengono già una musicalità in sé. Potete anche ascoltare poi qualche cosa, ma lo diremo probabilmente. Guardate sul punto 3 del repertorio. Montaigne è consapevole del fatto che la poesia di Tasso, sulla scia di quella di Petrarca, altro poeta che Montaigne ammira moltissimo, costituisce il modello della poesia erotica moderna. E infatti è stato proprio Tasso in Europa, in epoca moderna, a mettere insieme con grande abilità tre elementi, guardate, determinanti per la storia della letteratura moderna successiva. Perché chi ha scritto di poesia poi, successivamente, fino ad oggi, non ha potuto fare a meno di prendere a modello quello che il Tasso ha messo insieme dal punto di vista della struttura poetica. Mette insieme il Tasso l'elemento erotico, cioè la potenza che ha l'attrazione amorosa, privilegiando il senso dell'attesa che fa aumentare il desiderio d'amore. Poi l'elemento del rapporto inscindibile tra la persona e la natura e l'elemento della riflessione ironica, utile a dare un senso all'esistenza quando questa ci si presenta con il suo volto tragico. E questa miscela di erotismo, naturalismo, anche di rapporto con i classici e ironia, diventa un modello poetico che condiziona tutta la cultura moderna. E Tasso rappresenta un tassello fondamentale delle radici romantiche presenti nel Rinascimento. Il romanticismo, dicono le studiose e gli studiosi di letteratura, comincia con l'opera del Tasso, perché questi elementi sono elementi che poi esploderanno, diciamo, tra virgolette, con lo Sturm und Drang, tempesta, impeto dei romantici tedeschi, e queste cose le trovano nell'opera del Tasso. Goethe, che scrive addirittura un dramma su Tasso, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora a suo tempo. Ecco, l'importanza quindi di questo personaggio, ecco, Montaigne capisce subito l'importanza di questo personaggio. E ancora una volta Montaigne si dimostra particolarmente arguto, cioè un intellettuale capace di leggere la realtà che lo circonda e di capire quali sono le vie che la cultura deve prendere, sta prendendo. Montaigne rimane impressionato dal fatto che Tasso in manicomio non solo scrive, ma lo fa anche analizzando con estrema lucidità la propria sofferenza psichica, altro che matto. Ed è per questo che attraverso la scrittura, poco per volta, guardate, Tasso riemerge dall'abisso nel quale è precipitato. Che cosa abbia portato Torquato Tasso al vertice della sua fama, alla reclusione nel manicomio di Sant'Anna, guardate, non è risultato ancora chiaro alle studiose e agli studiosi. Certamente Tasso soffre da tempo di una accentuata fragilità nervosa, con connesse sindromi ossessive, fobiche, con relative cadute depressive, ma bastava un po' di Valium e un po' di Xanax e sarebbe guarito. Capite? La diagnosi che viene fatta allora è così pesante, ma la durezza del regime carcerario a cui è sottoposto, e Montaigne non si raccapezza, trovandolo incatenato, è sproporzionata la gravità delle sue condizioni, no, psichiche. E questo fatto rimane in buona parte oggetto di discussione ancora oggi. Cioè Torquato Tasso, viene a sapere Montaigne, è stato segregato in manicomio dal duca Alfonso II d'Este, alla cui corte ferrarese il poeta è vissuto tra il 1572 e il 1577, nel periodo che Tasso considera il più felice della sua vita, in cui riceve molti riconoscimenti. Ma già da tempo però si sentiva oppresso da una accentuata forma fobico-ossessiva che nasceva dal timore che la sua opera maggiore, la Gerusalemme liberata, non possedesse quella perfetta integrità morale e religiosa richiesta dall'Inquisizione. Cioè Tasso vuole con il suo poema dar lustro alla liberazione del Santo Sepolcro da parte dei crociati guidati da Goffredo di Buglione. Ma guardate, quello che sembra il tema dominante del poema, la guerra santa, è in realtà un pretesto, attenzione alla Gerusalemme liberata, è un pretesto, perché Tasso vuole esaltare il fatto che l'attrazione amorosa è l'eros a governare i rapporti umani e la natura agisce secondo il proprio potere seduttivo. Quindi la natura fa germogliare l'amore e di conseguenza anche tra nemici, tutti siamo immersi nella natura, amici o nemici, tra nemici ci si innamora comunque, cioè l'amore scavalca i confini. E se succede che per sbaglio gli innamorati nemici si ritrovano senza riconoscersi a duellare tra loro, con l'esito drammatico che uno dei due viene ucciso per mano di chi l'ama, ebbene, come si può, si domanda Tasso angosciato, pensare che il combattere una guerra santa possa giustificare una simile tragedia? Ecco qual è il punto centrale della Gerusalemme. Cioè, un tale evento è innaturale, dice. Cioè, come fa a piacere a Dio? No. Può, si domanda a Tasso tormentato, una religione che adora un Dio misericordioso legittimare ciò? Può. Siamo in tempo di controriforma e la censura ecclesiastica si fa sempre più soffocante e per Tasso lo scrupolo di essere ortodosso, cioè nei confronti della dottrina ufficiale della Chiesa, assume un aspetto patologico. Lui teme di incorrere in sanzioni, ma ciò che maggiormente lo affligge, spingendolo a sottoporsi alle più severe revisioni dell'Inquisizione, è il modo in cui si esplicita la mentalità perversa del potere ideologico. Nel giugno del 1577 Tasso si ribella quando, ossessionato dall'idea di essere controllato e spiato, perché i tribunali dell'Inquisizione, sapete, ci sono spie ovunque, noi abbiamo visto quelle dei regimi di questi anni, ma quei regimi il modello l'hanno preso da qualcosa che esisteva già, no? Quindi c'è un controllo, no? Sulle vite degli altri, no? Avete visto quel film? Quindi lui si sente controllato, spiato, cioè aggredisce un maggiordomo che lui pensava un informatore con un coltello, ma non lo colpisce naturalmente, lo minaccia solo verbalmente dicendogli guarda che io... Il duca Alfonso comunque, è lui il giudice, dispone per motivi precauzionali la reclusione immediata in una stanza del castello estense, dalla quale Tasso riesce, dopo pochi giorni, a fuggire travestito. E inizia allora un inquieto vagabondaggio che lo porta in diverse città italiane, ospite di vari protettori. Ma due anni dopo, nel 1579, non riesce a vincere il desiderio di tornare a Ferrara nella speranza di rivivere gli ormai passati anni della gloria e della serenità. Il suo sogno è di riacquistare alla corte estense la considerazione di cui aveva goduto, ma si trova a fronteggiare una realtà ben diversa. Guardate, anche perché c'è una questione sotto traccia, c'è una storia d'amore sotto traccia, che siamo riusciti a misurare bene, perché è una storia d'amore che avviene giustamente nell'ambito del privato, quindi siamo autorizzati ad andare a mettere il naso A questo punto ci troviamo noi e Montaigne di fronte a una questione misteriosa che consiste nella famosa e un po' oscura faccenda del rapporto amoroso e corrisposto tra Torquato ed Eleonora d'Este, che è la sorella del Duca. Il fatto è che il Duca ha ben altri progetti su di lei, perché vuole utilizzare il matrimonio come succedeva, il matrimonio della sorella per stipulare, come era in uso, alleanze politiche e militari, e quindi lei non condivide che Torquato ed Eleonora si siano innamorati e abbiano intenzione di stare insieme. Questa è la questione. Il Torquato è tornato a Ferrara per rivedere Eleonora, che intanto è già stata allontanata dal fratello, perché questa storia ha appassionato molti studiosi, ma nessuno è riuscito a definire questa situazione. Tasso ha scelto senz'altro il momento meno adatto, anche perché non vuole compromettere questa persona, perché che ricada su di lei l'ira di chi governa la vita di questa di Eleonora d'Este. Ha scelto il momento meno adatto per il suo rientro a Ferrara, o forse sicuramente l'ha scelto proprio perché sa che avrebbe rivisto Eleonora. Infatti sono i giorni della celebrazione delle terze nozze del Duca Alfonso con Margherita Gonzaga, matrimonio d'amore, ma che matrimonio unicamente legati a faccende ereditarie di mera procreazione, quindi è chiaro che matrimonio comunque, quindi ma Eleonora non c'è. Nel fervore dei preparativi Tasso riceve da Alfonso, che a suo tempo lo aveva tanto stimato quando come poeta gli dava lustro, una fredda e modesta accoglienza. Cioè il poeta troppo sensibile subisce l'umiliazione, non c'è Eleonora, capisce molte cose probabilmente, ma noi non abbiamo dei dati, viene colto da un attacco collerico, e durante la cerimonia delle nozze, ecco il suo peccato, grida in chiesa alcune frasi ingiuriose. Tutti sposi, cioè non li abbiamo ricostruite bene. Chi si ama non si può. Abbiamo ricostruito questo. Urla nel silenzio. E quindi, no? Pure. Un fatto che a noi a Montaigne non sembra così grave, ma che invece fa scatenare l'ira del Duca, che lo fa arrestare e richiudere nel manicomio di Sant'Anna. Cioè la punizione di Alfonso d'Este è stata del tutto sproporzionata. Tasso viene recluso nel reparto riservato ai pazzi furiosi, il Tasso furioso, metafora ariostesca, e per un lungo periodo di tempo viene tenuto in catene, e questo trattamento ingiustificato fa sollevare l'indignazione di molti ambienti politici e culturali italiani ed europei, e anche Montaigne fa la sua parte, aprendo una petizione che anche noi firmiamo per la liberazione del Tasso, ma per cui la corte estense fa le sue contromosse, fa circolare una versione falsa e artefatta degli avvenimenti. Per ordine del Duca Alfonso viene fatta trapelare la notizia, oggi lo chiamiamo depistaggio, no? Che Tasso è afflitto da una forma grave di pazzia, pericolosa per sé e per gli altri, e che deve essere rinchiuso per il suo bene in alcune stanze dell'ospedale di Sant'Anna. E la versione data dalla propaganda estense, per quanto falsa, riscuote un certo credito, ma la realtà, che anche Montaigne ha documentato, è ben diversa. Cioè, la reclusione di Tasso non ha, soprattutto nel primo periodo, nessuna finalità curativa. Cioè, non viene condotta per il suo bene. Il poeta, nonostante le voci della propaganda ducale, non è pazzo furioso, ma soffre di un umore malinconico, inclina alla depressione, e per forza, no? Tutta una serie di torti che ha subito, con qualche fobia, con sporadici attacchi d'ira durante i quali urla minacce investive, ma è documentato che non ha mai fatto del male a nessuno e quindi non è pericoloso né per sé né per gli altri, soprattutto è perfettamente in grado di ragionare. La sua intelligenza, la sua cultura, la sua capacità artistica non sono minimamente compromessi. La persona rinchiusa forzatamente in Sant'Anna è in possesso di tutte le sue facoltà mentali ed è in grado di svolgere la sua attività poetica, e invece viene costretto per almeno 3 anni in una cella immonda, in condizioni igieniche spaventose, con scarsità di cibo e di acqua, senza alcun contatto con l'esterno. Guardate, questa prassi matrimoniale è esistita fino ai tempi recenti, una prassi non curativa, non preventiva o profilattica, ma solo reclusiva, non ospedaliera ma propriamente carceraria, per cui le condizioni dell'internamento sono tali che non solo non hanno alcun intento terapeutico, ma innescano un circolo vizioso in cui la malattia mentale si alimenta e diventa cronica. E questo paradosso è storicamente accertato, si poteva entrare in manicomio sani di mente e se ne usciva, in generale non se ne usciva, completamente pazzi. E questo poi è servito agli intellettuali del Novecento per aprire una polemica che è durata a lungo sulla detenzione. In Italia abbiamo avuto dei personaggi importanti ultimamente. Ma in cella Tasso chiede di poter scrivere, e questa è stata la sua salvezza. E prendere l'abitudine a scrivere 10 minuti al giorno è utile per tanti motivi, non si sa mai, non ve lo sto dicendo io, è Montaigne, amante dei paradossi, che ce lo sta dicendo, quindi è bene prendere questa abitudine perché non si sa mai. E Tasso scrive poesie, prose letterarie, soprattutto scrive numerosissime lettere, in cui in genere chiede aiuto a personaggi influenti perché si occupino della sua liberazione, chiede piccoli favori oppure tenta di riallacciare discussioni e scambi culturali. Le lettere dal manicomio, guardate, una serie di queste lettere sono state pubblicate, qui c'è una pubblicazione preziosa delle lettere del Tasso, che naturalmente le lettere del Tasso sono state per molto tempo il principale collegamento col mondo esterno e sono servite indubbiamente a mantenere e a potenziare l'equilibrio della sua mente. Cioè, queste lettere sono una straordinaria testimonianza che Tasso rende a nome di tutte le recluse e i reclusi di ogni tempo in manicomio. Cioè, Montaigne non conosceva le lettere dal manicomio di Tasso, cioè le ha lette attraverso questo percorso, e la sua ideale gratitudine ci è gradita. Tasso, nelle prime lettere, descrive con perfetta lucidità mentale il suo stato miserevole, soffermandosi sulle condizioni igieniche, sulla scarsità di cibo, dell'acqua e sul suo costante deferimento fisico. Sono una testimonianza inequivocabile non solo della perfetta integrità psichica del poeta, ma anche della sua fierezza di filosofo e di scrittore, e spera di poter dimostrare la sua sanità attraverso le opere che sta scrivendo. Ora, l'arte poetica è per Torquato Tasso il segno qualificante dell'intelligenza ed è il mezzo salvifico con cui recuperare la sua dignità compromessa. Ma le lettere riportano anche i momenti in cui la sua mente si popola di allucinazioni e farneticazioni, che sono tra l'altro un sistema di prevenzione che lui usa, sono dei preservativi, no? Per usare un termine che Goldoni usa spesso, e di incubi e di fantasie, per cui descrive con lucidità di coscienza e con precisione, con capacità analitica, le visite notturne di un folletto, di un genio, con il quale parla di fantasmi, di incubi, di malie, di incantesimi, a cui vengono attribuiti fatti fantastici e misteriosi. Cioè, per non impazzire, Tasso inventa un personaggio con cui colloquiare, ed è un personaggio dell'immaginario con cui lui intesse un rapporto, perché con gli altri detenuti lì che sono pazzi davvero, cioè lui si trovava in difficoltà notevole, poi non poteva imbastire lì un rapporto culturale con le povere persone che erano lì rinchiuse, ecco, nel manicomio, capite? Cioè, guardate, allora, repertorio e trama, qui ancora una volta, qui ci sarebbero state da mettere in gioco molte cose, ma potete farlo voi, perché il tempo del nostro viaggio, del nostro repertorio è limitato, gli spazi sono quelli che sono, ma Torquato Tasso è stato un grande autore di dialoghi, ne ha scritto 25, dialoghi come quelli di Platone, e li trovate in biblioteca nella storica edizione a cura di Ezio Raimondi, pubblicata a Firenze da Sansoni nel 1958. Autori classici e documenti di lingua pubblicati dall'Accademia della Crusca. In tre volumi, sono quattro tomi. Potete andare a prendere in mano. Si può fare questo, poi non è necessario toccarli, io l'ho toccati, ma ho letto soltanto una pagina iniziale, basta, però. Ebbene, un certo numero di dialoghi li ha scritti negli anni trascorsi in manicomio, e sul folletto, sul genio, con il quale immagina di interagire amichevolmente, compone un'opera sotto forma di dialogo, questa la si trova pubblicata a parte, intitolata Il Messaggero, 1582. Guardate, quest'opera, ecco le corrispondenze, quest'opera ha ispirato il celebre dialogo, perché poi scrivere dialoghi è diventata una tradizione da Petrarca in avanti. Lo fa Tasso, lo fa naturalmente anche Giacomini. Eccolo qua. Tutti avete visto il film ultimamente, immagino, personaggio diventato filmico, ma non è solo filmico. Operette morali, Giacomo Leopardi. Ce l'avrete anche nella vostra biblioteca domestica. Sono dialoghi. Guardate, Giacomo Leopardi, che è amante del Tasso naturalmente, e le operette morali 1827, e quindi cogliete l'occasione, potete cogliere l'occasione con pazienza, perché la lingua di Leopardi pretende la massima attenzione, potete leggere il celebre dialogo di Torquato Tasso con il suo genio familiare, no? Sono sei pagine, quindi, anche se vanno lette con calma, perché la lingua di Leopardi è una lingua che va letta, no? Con pazienza, ecco, perché è una lingua straordinaria, ma è datata, è buona come un vino d'annata che va centellinato, bevuto con calma. Quindi potete leggere questo famoso dialogo in cui Torquato Tasso dialoga con il suo genio, con questo folletto, sui temi del piacere e della noia. Ecco, quindi volevo leggerlo questo dialogo, però poi bisogna anche, quando si costruiscono gli itinerari, bisogna lasciare dietro qualcosa, e allora mi sono detto, va bene, questo potete farlo tranquillamente senza controindicazioni. Quindi, ora mi è dispiaciuto perché invece riempiva un po' di pagine, però bisogna anche fare i conti con la struttura che deve avere un percorso, e quindi, però ecco, qui, ecco qui le operette morali, vedete, tutto si collega, e quindi bisogna ringraziare Montaigne, il Tasso, Leopardi, vedete, che vengono uno dopo l'altro in una prospettiva che è quella che contraddistingue l'alfabetizzazione. Quindi di mettere in gioco, ecco, l'apprendimento. E ora noi leggiamo invece alcuni frammenti da Lettere dal manicomio di Torquato Tasso. Cioè Montaigne avrebbe voluto molto volentieri poter corrispondere con lui, ma questo non è avvenuto. Vediamo che cosa scrive, tra l'altro poi ho scelto qui del folletto e del cosa scrive Tasso, che chiaramente per capire che non è per niente né un pazzo furioso né un malato di mente. A Scipione Gonzaga, Roma, mandai a vostra signoria illustrissima queste settimane passate 50 scudi d'oro e moneta, perché io non li posso tenere, e credo che il signor Luca Scalabrino, al quale io li diedi, li manderà a buon recapito. Non dico altro se non che in questa camera c'è un folletto che apre le casse e toglie i denari. In realtà chissà chi glieli porta via, capite? Benché, però c'è un folletto, lui dice, perché cioè, non è che può dire che quindi che quelli che sono qui mi rubano i soldi che ho, che qualcuno mi manda, benché non in gran quantità, ma non così piccola che non possa scomodare un povero come son io. Se vostra signoria illustrissima vuol farmi la grazia di serbarmeli, me ne dia avviso, e frattanto che io provvedo da altro, sia contenta di pigliarli. Le bacio le mani. Di Sant'Anna, il 9 di dicembre del 1885. Quindi una denuncia di Tasso, vedete, fatta attraverso l'immaginario. Benissimo, credono che io sia matto, e va bene, allora facciamoglielo credere che io parlo con i folletti, parlo con i geni. Certo, ci parlo, e come normale, con cognizione di causa, con intelligenza, investendo in intelligenza. A Maurizio Cattaneo, Roma, del folletto voglio scrivere alcuna cosa ancora. Il ladroncello mi ha rubati molti scudi di moneta, ne so quanti siano, perché non ne tengo il conto come gli avari, ma forse arrivano a 20. Mi mette tutti i libri sotto sopra, apre le casse, ruba le chiavi, che io non me ne posso guardare. Sono infelice ad ogni tempo, ma più la notte, ne so se il mio male sia di frenesia o d'altro. Digiuno spesso, e spesso senza digiuno fatto per devozione. Digiuno perché sento lo stomaco pieno, perché gli danno poco da mangiare e anche poco da bere. E quelle volte non dormo. Abbiatemi compassione e sappiate che io sono misero perché il mondo è ingiusto. Di Ferrara, 25 dicembre, quindi giorno di Natale, 1500. 85. A Maurizio Cattaneo, Roma, vi sono molti spaventi notturni perché, essendo io desto, mi è parso di vedere alcune fiammette nell'aria e alcuna volta gli occhi mi sono scintillati in modo che io ho temuto di perdere la vista e me ne sono uscite faville visibilmente. Ho veduto ancora uno sparviero catturare l'ombre dei topi. Guardate, è poesia, sempre scrive. Tasso scrive in poesia anche quando scrive in prosa. Ho veduto ancora uno sparviero catturare l'ombre dei topi, che per ragione naturale non potevano farsi in questo luogo. Ho udito spaventosi strepiti e spesso negli orecchi ho sentito fischi, tintinnii, campanelle e rumore come d'orologi a corda, e spesso è battuta un'altra ora di dolore. Poesia sempre in tasso, che è difficile trovare. Quindi, straordinarie le lettere, che sono un'opera poetica straordinaria, di Ferrara, 30 dicembre 1585. Guardate, Torquato Tasso è consapevole della propria malattia ed è in grado di analizzare il proprio turbamento, la propria angoscia, i propri sentimenti, e ciò colpisce profondamente Montaigne, come poi impressionerà Goethe, Leopardi e molte altre persone. In mezzo a tanto raccapriccio, Montaigne si rinfranca quando capisce che per Tasso lo scrivere è un atto riabilitativo che lo riscatta dalla condizione nella quale è costretto a vivere. La scrittura diventa l'affermazione e la dimostrazione che questo pazzo è un essere umano. Guardate, questa situazione io l'ho potuta sperimentare personalmente quando per 15 anni sono stato in manicomio criminale, ma ho fatto scuola lì, ho fatto scuola nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, nel manicomio criminale, coinvolgendo pure in questa esperienza molte e molti di voi in quegli anni. Ho portato gruppi di studenti dentro, insieme a... tanto non c'era nessuna differenza tra me e i matti, dove la didattica della lettura e della scrittura ha funzionato adeguatamente per le persone rinchiuse. Ho fatto anche il corso che facevamo dentro, fuori lo facevo anche lì, ma lasciando dei dati, ma penso che non siano mai stati utilizzati. E infine, il processo di decadenza psichica di Tasso si arresta e le sue condizioni migliorano, anche perché non era così malato, anzi non lo era per nulla. Dopo 3 anni passati nel reparto dei furiosi, gli viene concessa una stanza nell'ospedale di Sant'Anna, perché c'è una sollevazione tra gli intellettuali, dove mangia e dorme meglio. Può anche ricevere visite e riprendere i contatti con il mondo esterno. Gli giova inoltre sapere che l'uscita a stampa, a sua insaputa, della Gerusalemme liberata ha fatto crescere in tutta Europa la sua fama e la sua gloria poetica. E penso che tutti voi conosciate a memoria anche il celebre incipit, no, di questo poema. Comunque leggiamo e commentiamo le prime 2 ottave, poi rifletteremo brevemente su quest'opera, un po' l'abbiamo già fatto, un'opera complessa, ci vorrebbe un viaggio intero per entrare nella Gerusalemme liberata. Guardate, il poema comincia, poema del signor Torquato Tasso al Serenissimo Signore, il signor Donno Alfonso II d'Este, Duca di Ferrara. Comunque c'è questa, nonostante la persecuzione. Vedete, nella prima ottava Tasso si propone di cantare l'impresa di Goffredo di Buglione, no? Che ha liberato il sepolcro di Cristo, dimostrando molta saggezza e molto valore militare, soffrendo innumerevoli vicende, ma invano gli si opposero l'inferno, i popoli d'Asia ed Africa insieme riuniti, poiché egli con l'aiuto di Dio ha potuto riunire sotto le insegne crociate i suoi compagni dispersi in altre imprese. Quindi canto l'arme pietose del capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e in van l'inferno vi soppose, e in vano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto. Il cielo gli die favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Nella seconda ottava il poeta invoca poi la musa cristiana, quindi la Vergine Maria, la Madonna, che non risiede sul monte Elicona, che è la sede delle muse pagane, ma tutta la classicità emerge, se è tutta intera in quest'opera, ma nel cielo tra i cori dei beati, incoronata da stelle immortali, perché ispiri e illumini il suo canto, e le chiede perdono se per necessità artistica aggiungerà alla vera storia della crociata, che è solo un pretesto, qualche argomento e qualche finzione d'amore, che invece sono il tema dominante di questo poema. Il tema dominante che l'amore nasce in natura, siamo portati, no, ad innamorarci, a coltivare l'amore, quindi c'è poco da fare, è inutile che siano le guerre, perché c'è qualche cosa, c'è un'esaltazione dell'eros, gli eros con la E maiuscola. In questo poema, per quello che Tasso teme di essere condannato, no? E infatti viene tenuto, ma lui è molto abile a o musa, a cominciare dalla musa cristiana, o musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in Elicona, ma su nel cielo, infra i beati cori, hai di stelle immortali aura corona. Tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto e tu perdona, s'intesso fregi al ver, s'adorno in parte d'altri diletti che de tuoi le carte. E guardate sul punto 4 del repertorio. Torquato Tasso, che è un ragazzino precoce come sarà Giacomo Leopardi, ha abbozzato il suo poema epico già negli anni della sua giovinezza veneziana, iniziando a comporre un'opera intitolata Gerusalemme, con la I, dedicata alla prima crociata guidata da Goffredo di Buglione. Guardate, questo progetto risulta un po' impegnativo per un poeta che ha solo 15 anni, e difatti l'opera rimane ferma al primo canto. Ma Tasso ha continuato a riflettere sul tema della composizione di un poema epico, fa anche della teoria letteraria naturalmente, su come fare a scriverlo, producendo un'opera nel 1561 intitolata Discorsi sull'arte poetica, un'opera che ha avuto molto successo, stampata solo nel 1586. Tasso riprende a scrivere il suo poema nel 1564, lo porta a termine a Ferrara nel 1575 in 20 canti di ottave con il titolo provvisorio di Goffredo, così lui l'ha chiamato, che si presenta, a detta di tutte le studiose e gli studiosi, come una delle più coerenti opere di versi che sia mai stata scritta, tanto per l'impostazione formale che per la trama, che è molto complessa. Il poema di Tasso è stato pubblicato a sua insaputa, ecco tutta una serie di torti che lui subisce nella vita, attenzione, è stato pubblicato a sua insaputa nel 1581, mentre in manicomio, dall'editore Angelo Ingegneri, che lo ha intitolato, l'Ingegneri che lo ha intitolato Gerusalemme liberata. Quando Tasso viene scarcerato, quest'opera è diffusissima in tutta Europa per via delle numerose edizioni che hanno arricchito moltissimi meno che lui, perché allora non esisteva il diritto d'autore, quindi lui non ha beccato un fiorino, allora che è la moneta. Quindi è chiaro che uno poi diventa un po', gli girano un po', evidentemente, no? E Tasso, molto contrariato, rimaneggia la sua opera, quindi fa qualche cosa che tra l'altro gli si ritorce contro, perché fa una grande fatica, e la fa ripubblicare a Roma nel 1593 con il titolo di Gerusalemme conquistata. Ma la conquistata è un'opera diversa dalla liberata, cioè è un poema che risponde certamente meglio all'ortodossia religiosa della Controriforma, ma per la sua ampollosità eccessiva non può eguagliare il capolavoro originario. E quindi il capolavoro originario, cioè lui voleva ridiventare padrone del suo testo, no? Però anche questa operazione naturalmente non va a buon fine, perché poi è chiaro che nessuno poi lo prende in considerazione, perché tutti ci facevano affari con la Gerusalemme liberata, gli editori, e quindi è chiaro che... Guardate, per narrare l'intero quadro assai complesso della Gerusalemme liberata ci vorrebbe un percorso intero. Noi adesso accenniamo ad alcuni aspetti della trama dell'opera, citiamo una serie di personaggi, ma... cioè, l'azione si svolge nell'ultimo anno di guerra, quando i crociati, c'è un nero, questo vale anche per Filiade, no? Quando i crociati, su invito dell'arcangelo Gabriele, leggono il loro capo Goffredo di Buglione e marciano verso Gerusalemme, difesa da Aladino, gli infedeli sono comandati da Aladino. Al racconto propriamente epico dell'assedio, che fra varie difficoltà si protrae per circa 3 mesi, si intrecciano romantiche storie d'amore tra persone nemiche. Questo è l'elemento fondamentale del racconto, cioè tra la principessa Erminia e Tancredi, tra Tancredi e la guerriera Clorinda, che lui uccide in duello non avendola riconosciuta. Di questo episodio ce ne occuperemo la prossima settimana leggendo i versi che lo descrivono, che sono uno di quegli esempi utilizzati. Poi tra la maga Armida e Rinaldo, e altro significativo episodio è quello di Olindo e Sofronia nel canto secondo. Cioè gli amanti sono tutti in campo avverso. Dice, ma c'è niente da fare, dice Tasso. L'amore deve prevalere. Cioè siamo noi che vogliamo fare le guerre. Ecco qual è l'intento della gioia. Cioè dobbiamo capirlo questo fatto. Se no, la gioia è uno di quei poemi che rimane di sospeso, cioè senza sapere le metafore provocatorie che ci sono dentro. Cioè che oggi sono di grande attualità. Da portare nella scuola, e non solo. Gli ostacoli maggiori alla vittoria cristiana vengono, oltre che dal valore dei guerrieri pagani, perché poi usa questo termine anche Tasso, come Argante confonde le acque, perché come Argante e Solimano, personaggi che lui ammira, e dalle forze del demonio che mandano, e qui c'è tutto il gioco naturalmente della favola, della fiaba, la maga Armida, che è una donna bellissima, ad ammaliare con successo i principali cavalieri crociati, che ci cadono tutti e la seguono tutti nel suo castello, perché c'è poco da fare, no? È evidente che attira di più la bellezza che la guerra santa. Chi ce lo fa fare di combattere qui, cioè gli infedeli, ma quali infedeli? Si sta meglio in un'altra situazione pacifica. Ecco, quindi ecco le provocazioni del Tasso, naturalmente, che sono significative. E quindi, vedete, poi c'è un incantesimo fatto dal mago Ismeno, che trasforma gli alberi della selva di Saron in mostri, da cui i crociati da questa selva, da questo bosco, devono prendere il legname per le loro macchine da guerra, ma non ci possono più entrare perché c'è questo grande gioco dei mostri, no? Che presuppone una rappresentazione fantastica, notevole, insomma, di grande portata. E poi da una spaventosa siccità e soprattutto dalla diserzione di Rinaldo, che, venuto a contesa con Gernando di Norvegia, lo uccide e, per evitare la punizione, abbandona, come Achille nell'Iliade, abbandona il campo e si lascia incantare dalla bellissima maga Armida, che per giunta si è innamorata di lui, maga o non maga, poi ecco che anche lì l'Armida che deve ammaliare i cavalieri e invece rimane intrappolata anche lei dentro la dinamica amorosa. Si è innamorata anche lei di Rinaldo e lo porta in un luogo di delizie nelle isole Fortunate, ma Goffredo incarica Carlo il Danese Ubaldo di richiamarlo ai suoi doveri e lui, pentito, torna poi a combattere. E nella battaglia conclusiva Rinaldo uccide Solimano, perché poi bisognerà farla finita, no? Mentre Tancredi combatte contro Argante, lo uccide, rimanendo però ferito, e a soccorrerlo arriva Erminia, che ormai è una pastorella, perché Erminia, anche lei dice, ma chi me lo fa fare della guerra? È fuggita tra i pastori per sottrarsi alla guerra. E guardate, ed è questo uno degli episodi, Erminia tra i pastori, più lirici del poema, che è stato musicato, cantato, messo in scena, no? E quindi, e che infine Erminia ha almeno la consolazione di poter salvare la vita a colui che l'ha, che ama lei. E quindi Rinaldo si riconcilia con Armida e dalla loro unione discenderà la stirpe degli Estensi, ecco il motivo encomiastico dell'opera, perché c'è anche questo. Il poema si conclude con Goffredo che, inginocchiato nel Santo Sepolcro, sospende l'arme e scioglie il voto, come per dire, mai più una guerra. Ora, nei discorsi sull'arte poetica, Tasso afferma che un poeta deve rispettare l'unità di tempo e di luogo, secondo l'etica classica. Deve avere un riferimento storico, ma deve anche essere arricchito con molteplici episodi di stampo amoroso e meraviglioso, cioè in linea con la tecnica dei romanzi cavallereschi. Cioè, il grande merito di Tasso è quello di aver saputo ben miscelare un complesso ed eterogeneo bagaglio culturale utilizzando i migliori oggetti che ha a disposizione. Dai poemi epici, Iliade e Odissea di Omero, all'Eneide di Virgilio, alle opere di Lucrezio, De Rerum Natura, di Stazio, la Tebaide, le Silve, l'Achilleide, e poi di Lucano, la Farsalia, poi la Commedia di Dante, al Canzoniere di Petrarca, fino al Morgante di Pulci, all'Orlando innamorato di Boiardo e all'Orlando furioso di Ariosto, che abbiamo incontrato lo scorso anno. Ora, dalla mescolanza di questo straordinario bagaglio culturale nasce la Gerusalemme liberata, ed è un poema epico, ma soprattutto è una delicata favola sentimentale. Quindi potete procurarvi un volume, guardate il numero delle edizioni di quest'opera di Tasso è enorme, che contiene il testo della Gerusalemme liberata, lo trovate in biblioteca, sfogliatelo e leggetene qualche ottava, come consiglia di fare Montaigne, pizzicando qua e là. E i duelli sono all'ordine del giorno, anche, cioè una guerra di duelli questa. E a proposito di duelli, stiamo leggendo, come sapete, la novella dell'avventuriero composta da Arthur Schnitzler, pubblicata postuma nel 1937, il quale, come sappiamo, ha preso spunto da un suggerimento lasciato in margine da Montaigne sulla sua copia personale dei saggi, sull'esemplare di Bordeaux. Il personaggio con il quale si apre la novella, ormai lo conoscete, Anselmo Rigardi, un giovane, nobile e abile spadaccino che, come ricorderete, si ritrova solo e libero da ogni vincolo familiare perché i suoi genitori sono morti durante l'epidemia di peste che ha colpito Bergamo nell'anno 1520, decimando la città. Il giovane Anselmo, dopo lo sconforto iniziale, scopre un sentimento nuovo, prova un senso di libertà che non aveva mai conosciuto prima, perché non deve più ubbidire ad alcuno e ha la possibilità quindi di abbandonare il suo palazzo ormai malandato. I Rigardi hanno dilapidato nel tempo tutto il loro patrimonio e può quindi, col poco denaro che gli resta, avviarsi nel mondo verso l'avventura. E la prima avventura, dopo essersi allontanato da Bergamo, gli accade, come sappiamo, quando si ferma in una sorta di osteria, dove incontra due giovani d'aspetto losco. L'uno potrebbe essere un cavaliere, l'altro il suo guardiaspalle, e con loro ci sono anche due ragazze, Lorenza e Anita, che dall'aspetto e dal comportamento paiono ad Anselmo due donne di malaffare. Anselmo capisce che costoro hanno fatto fuori l'oste e stanno consumando ciò che di commestibile resta nella locanda. E dopo aver conversato per ore con loro, Anselmo è costretto a giocare a dadi con il presunto cavaliere e accetta il suo malgrado, sapendo che dovrà perdere parte delle monete che porta con sé. Ma invece succede qualcosa di misterioso. Anselmo vince sempre a ogni lancio, guadagna non solo i soldi, ma anche Anita, che il cavaliere considera di sua proprietà e ha messo in palio. E quando Anselmo si allontana, Anita lo segue senza indugio. Ora, mentre camminano, Anita racconta ad Anselmo la sua storia, rivelandogli anche che lo stesso mattino aveva sposato il cavaliere suo marito. Cioè, intanto è scesa la notte, non si vede neppure un casolare dove poter chiedere alloggio, ma a un tratto sulla strada passa un carretto guidato da uno strano personaggio che dall'abito nero e dal copricapo a cono sembra essere o un medico, o un farmacista, o un magistrato. Costui li porta a casa sua, offre loro la cena, una camera da letto dove Anselmo, per la prima volta in vita sua, passa la notte con una donna che in campo amoroso risulta molto più esperta di lui, tutto sembranato. Però all'alba, mentre Anita sta ancora dormendo, Anselmo, nonostante l'esperienza sia stata per lui assai piacevole, decide di allontanarsi, di riconquistare la propria libertà, ma appena fuori si trova di fronte al cavaliere, che si presenta con una nuova dignità rispetto al giorno precedente e naturalmente lo sfida a duello. E ora leggiamo. Dalla novella dell'avventuriero. Ma il cavaliere, quasi avesse letto ad Anselmo nel pensiero, disse: la mia parola, anzitutto, che solo il mio buon fiuto mi ha messo sulle vostre tracce, signor Rigardi. Poi l'assicurazione che non vi è altri nei pressi di cui dobbiate aver paura all'infuori di me. Sempre ammesso, soggiunse con un sorriso, che voi conosciate la paura. Infine perché sappiate con chi avete a che fare, vi rivelerò il mio nome e il mio ceto, che ieri ho taciuto per buone o cattive ragioni. Francesco, Conte Raspighi, l'ultimo della famiglia e sulla via della gloria o di una morte precoce, proprio come voi. E ora veniamo al dunque. Ascolto, disse Anselmo. Ieri, signor Anselmo, giocando onestamente, avete vinto mia moglie. Ritengo che siate senz'altro disposto a concedermi la rivincita, come usa tra cavalieri. Anselmo aveva già sulle labbra la risposta. rinunciava ad affidare ai dadi la decisione ed era pronto a restituire la vincita senza combattere, ma sapeva che Raspighi questo non l'avrebbe proprio accettato, anzi si sarebbe ritenuto offeso da un'offerta del genere, e così rispose: sono pronto naturalmente, ma vi spiacerebbe dirmi che cosa avete voi da giocare in cambio di Anita? La mia vita, replicò il cavaliere in tutta calma. Scherzate, disse Anselmo, le poste sono troppo diseguali. Una donna, fosse anche la più bella, si può sempre sostituire. La vostra vita, invece, ne avete una sola. Il fatto è che per me donna e vita hanno lo stesso valore, grande o piccolo che sia, ed è questo che conta. Ma non per me, disse Anselmo. Per me la vostra vita non vale nulla. E allora che ci guadagnerei se voi non foste più in vita? Niente di meno, Anselmo, che la sicurezza della vostra. Non vi comprendo, disse Anselmo, il quale capiva adesso sempre più chiaramente che non si trattava affatto di uno scherzo. Eppure non dovrebbe essere tanto difficile, ribatté Raspighi. Se vinco io mi riprendo Anita, a quel punto noi due siamo alla pari, uomo contro uomo, e a misurarsi saranno le nostre spade. Anselmo corrugò la fronte. Foste voi ieri a proporre come posta Anita, ora non potete chiederne conto. Ieri era ieri, oggi è oggi. Se oggi perdo di nuovo, oppure mi rifiutate la rivincita alla quale non posso né voglio costringervi, un minuto dopo non ci sarò più. In ogni caso dovete decidervi. E sia, giochiamo, ma solo la mia vita contro la vostra, altrimenti non ci sto. Il cavaliere scrollò il capo. Non accetto regali. Niente regali, confermò Anselmo. Saremo subito pari e patta. Se per esempio vi dessi del farabutto? Uno strano sorriso errò sulle labbra del cavaliere, i suoi tratti si distesero ed egli sembrò più giovane, sembrò per così dire un buon fratello, tanto che Anselmo ebbe quasi la voglia di tendergli la mano. Solo per compiacervi, signore Anselmo, farò come se credessi che mi considerate davvero un farabutto, ma vi capiterà di peggio, ammesso che vi capiti di incontrare ancora qualcuno a questo mondo. E, mutata subitamente espressione, ritto in tutta la sua altezza, l'aria da principe, per la prima volta ebbe davvero l'aspetto di un cavaliere. Due spade volarono simultaneamente fuori dal fodero e, dopo il saluto di rito, subito lampeggiarono l'una contro l'altra. Per un po' lo scontro andò avanti, senza che nessuno dei due sferrasse il colpo decisivo. Anselmo pensava che ora Anita si sarebbe svegliata, ma nulla si mosse, nessuno si mostrò dietro le tende. Tutto a un tratto apparve invece sulla porta il vecchio dai capelli bianchi, della cui presenza Anselmo si era scordato, simile a un fantasma nella sua lunga sopravveste mattutina, pareva non capire quel che stava accadendo. Seguiva il duello come se si trattasse di un gioco da torneo, finché di colpo comprese che era una questione di vita o di morte. E allora corse a precipizio lungo tutta la facciata della casa, di nuovo con quelle stolte urla di paura della sera prima, quando aveva incontrato Anselmo e girato l'angolo sparì alla vista. I duellanti non si curarono di lui e continuarono a combattere. Anselmo godeva della propria bravura, per lui era davvero come un gioco, e pur sapendo che tale non era, non riusciva a figurarsi che da un momento all'altro o lui o il rivale sarebbero potuti cadere al suolo, feriti o morti. Fu l'altro a cadere. In quel secondo, per la prima volta Anselmo fu colto da un brivido di sgomento. Non che temesse eventuali conseguenze, era l'orrore di sapere che il vinto ancora un attimo prima, così vivo, così giovane, quasi un fratello, un secondo dopo sarebbe scomparso per sempre dalla scena del mondo. la spada mortale ancora stretta in pugno. Si inginocchiò accanto al cavaliere, dalla cui gola un fiotto di sangue rosso chiaro sprizzava verso l'alto. Istintivamente Anselmo tentò di bloccare con la mano lo zampillo e chiamò Anita come se da lei potesse venirgli aiuto. Il cavaliere aprì gli occhi ed ebbe ancora la forza di dire: andate al tribunale più vicino e riferite che avete ucciso il conte Raspighi. Vi spetta una generosa ricompensa. Quindi afferrò con la sinistra il braccio di Anselmo e soggiunse: lo so, non lo farete. E si levò di scatto, come tentando di rimettersi in piedi, ma era solo un violento sussulto che attraversava il suo corpo. Poi d'improvviso cadde riverso al suolo. Era morto. Come indeciso sul da farsi, Anselmo volse lo sguardo verso la casa. Anita era affacciata alla finestra, gli occhi sbarrati, il mantello rosso porpora pressato sul petto. Non gli era chiaro se lei aveva davvero compreso ciò che era accaduto, perciò disse: tuo marito è morto, lasciami sola con lui. Si limitò a rispondere Anita. Anselmo le si avvicinò, ma lei, le braccia incrociate sul mantello, lo respinse con le palme alzate. Va via, disse. Non c'erano ira o dolore, ribellione o rassegnazione nelle sue parole. C'era soltanto un sapere misteriosamente lucido, il dono di discernere tra ciò che è necessario e ciò che è privo di senso e di valore. Anselmo sentiva che Anita stava guardandogli nel cuore attraverso il tumulto d'emozioni scatenato in lui dagli eventi delle ultime ore. E qui ella scoprì l'ossessione, il suo solo invincibile desiderio: voglio proseguire il mio cammino. La casa, il giardino, i fiori variopinti dal lungo stelo, il morto sulla ghiaia, la donna alla finestra, il rosso porpora del suo mantello si spensero nel nulla. Il cielo del mattino si inarcava infinitamente alto e lontano. L'incredibile silenzio cominciò a suonare. Anselmo si volse e partì. Dove andrà? Vedremo. Nel 1586, dopo 7 anni, Tasso viene dimesso dall'ospedale di Sant'Anna e viene accolto dal principe Vincenzo Gonzaga di Mantova. Ed è un uomo stanco e prostrato, compromesso nel fisico, precocemente invecchiato, che non trova pace da nessuna parte, né a Sorrento, né a Napoli, né a Firenze, né a Roma, dove muore il 25 aprile 1595. E adesso terminiamo questo itinerario leggendo un frammento tratto dalle Rime d'amore di Torquato Tasso. Sono circa 2000 i frammenti in rima che Tasso ha scritto nell'arco della sua vita travagliata, però nella poesia ha trovato consolazione ed è quindi nostro dovere dare voce al poeta. Che cosa succede quando la persona amata si allontana anche momentaneamente da noi? Tasso lo scrive facendo combinare, e questa combinazione crea il moderno stile poetico, facendo combinare erotismo, naturalismo, riferimento ai classici e ironia, perché i baci e i sospiri sono muti, l'amore toglie il fiato, le dolcezze amorose stanno nascoste, solo la scrittura ne materializza l'essenza. Rime d'amore. Qual rugiada o qual pianto, quali lacrime eran quelle che sparger vidi dal notturno manto e dal candido volto delle stelle? E perché seminò la bianca luna di cristallini astri un puro nembo all'erba fresca in grembo? Perché nell'aria bruna s'udian quasi dolendo intorno gir l'aura insino al giorno? Fur segni forse della tua partita, vita della mia vita? Nell'aria i vaghi spirti
all'onde il mar quiete, ogni fiume è più tacito di lete, profonda valle, alto monte o verde selva, non ode uccello o belva. Sol io, con vaghi accenti, spargo il mio duolo al cielo, all'onde, ai venti. Tacciono i boschi e i fiumi, e il mar tranquillo giace, e negli anfratti i venti han tregua e pace. E nella notte bruna, alto silenzio fa la bianca luna. E noi teniamo ascose le dolcezze amorose. Amor non parli, amore non respiri, siam muti i baci e muti i miei sospiri. Ora sarà anche passo furioso, è difficile considerare Torquato Tasso un passo furioso, un matto da legare, e difatti per Goethe, per Schiller, per Pushkin, per Leopardi e per tante altre persone che se ne capiscono di poesia, naturalmente per Montaigne e anche per noi credo di poter dire, Torquato Tasso è soprattutto un grande poeta, forse il più grande poeta romantico insieme a Petrarca, sostiene Montaigne, di tutti i tempi, e lo ritroveremo quindi la prossima settimana. Montaigne, mentre soggiorna a Bagni di Lucca alle Terme, apprende di essere stato eletto sindaco di Bordeaux e viene sollecitato a rientrare immediatamente. Lo trovano, arrivano alcuni cavalieri da Bordeaux, lui si arrabbia subito fortemente dicendo ma come dico, ma io non mi sono mica candidato. No. E naturalmente adesso devo curarmi, dice, lui prende tempo, lui non torna subito. Di Montaigne sindaco ce ne siamo già occupati all'inizio di questo percorso, ricordate, sappiamo che ha ricoperto questo incarico dal 1581 al 1585, due mandati, dando prova di grande abilità diplomatica, quindi passeremo oltre. Alla fine del suo mandato politico sfugge alla peste, poi si rituffa nel suo lavoro creativo finché non compie il suo ultimo viaggio a Parigi nel 1588 per far pubblicare la seconda pubblicazione ampliata dei suoi saggi. E questo viaggio lo mette a dura prova il suo sangue freddo, perché viene a trovarsi veramente in difficoltà. Che cosa gli succede? Ebbene, per rispondere a questa e a molte altre domande, tra l'altro c'è anche un altro duello, un duello in versi al quale dobbiamo assistere la prossima settimana mediante la poetica determinazione di Torquato Tasso. Ebbene, per rispondere a queste domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. E non perdete la prossima lezione, perché la settimana successiva ci sarà, come da calendario, poi la pausa di fine febbraio. Che cosa dobbiamo festeggiare? Beh, lo diremo tra 8 giorni. Afferma Torquato Tasso: la poesia va professata perché esorta l'intelletto di ogni persona al sublime piacere di imparare. La poesia, scrive Torquato Tasso, esorta all'apprendimento. E per avvalorare questa affermazione, con tutta la necessaria determinazione che comporta, la scuola è qui e il viaggio continua. Accorrete.